Il castello medievale di Paphos. Il castello di Nea Paphos, che domina l'estremità ovest del porto, fu costruito nella metà del XIII secolo dai Lusignano in sostituzione alla fortezza Saranta Colones, situata a circa 600 metri a nord-est. Si tratta di una piccola fortezza costruita interamente in pietre calcaree intagliate. Ha un solo ingresso, posto al lato orientale, e le sue finestre sono molto piccole. La parete principale della struttura consiste in una grande torre con cortile interno. Il castello fu distrutto poco prima del 1570 dai veneziani, in modo tale che i turchi ottomani, di cui si sospettava l'invasione, non potessero utilizzarlo. Un'iscrizione turca posta sopra l'ingresso riporta che è stato restaurato dai turchi nel 1592. Sullo stesso lato del porto si conservano i resti di una seconda fortezza, costruita probabilmente contemporaneamente all'edificio. Per comprendere l'importanza che ebbe questo castello nella difesa dell'isola, dobbiamo fare un viaggio nel tempo, in particolare nel periodo medievale, dal 1192 al 1489. L'importante posizione geografica di Cipro, nell'area marina appartenente all'impero bizantino e le aspirazioni dell'immutato mondo islamico, dal 649 d.C., trasformarono l'isola e la zona marina circostante nel teatro della feroce concorrenza fra le due superpotenze dell'epoca, Bisanzio e il mondo arabo. Cipro, che si trovava proprio sul punto di divisione di questi due mondi, divenne per i bizantini una fortezza d'avamposto del mare. Questo giustifica la scelta dell'isola come il primo obiettivo dell'azione degli arabi nel mare, che fu avviata nel 649 d.C. con l'invasione di Cipro. Le incursioni dei saraceni continuarono per più di tre secoli e causarono all'isola molti danni e immense sofferenze. Cipro, minacciata da gravi pericoli, necessitava di un urgente rafforzamento delle esistenti fortificazioni, ma anche la costruzione di nuove sulla costa. Siccome per motivi di sicurezza l'isola era obbligata a mantenere fortezze, sia sulle coste meridionali che su quelle occidentali, si ritiene che durante la seconda metà del VII secolo furono state costruite le tre roccaforti della catena montuosa settentrionale: Cantara, Bufavento e Sant'Ilarione. Paphos aveva una fortezza e delle torri già dall'inizio del VII secolo. Non era più la capitale dell'isola, ma era ancora sede episcopale e una delle più importanti città. La prima invasione araba del 649 d.C. fu disastrosa e lasciò alle spalle il caos. Le case furono saccheggiate e le mura, il castello e i templi furono ridotti in rovine. Secondo la tradizione, fu salvata solo una piccola chiesa situata su un'altura della zona di Catopaphos, a circa 800 metri di distanza dal castello. La chiesa fu coperta dalle nubi, perciò è stata chiamata Panaia Theoskepasti, cioè Madonna coperta da Dio. Secondo alcuni monumenti, le invasioni arabe, durate fino al 965 d.C., furono circa 24. Tutto terminò con la riconquista dell'isola da parte dei bizantini durante l'impero di Niceforo Foca. Seguì un periodo di tranquillità, durante il quale molti personaggi famosi, come il re di Danimarca, Erik e Griego, e il duca di Baviera, nei primi anni del XII secolo, e Amedeo, duca di Savoia, nel 1148, vennero a Cipro, dove vissero i loro ultimi giorni di vita, a Paphos. Secondo il cipriota San Neofito il Recluso, 1134-1219, il castello esisteva già e disponeva anche di una base navale. Il viaggiatore Jacques Lesage racconta che i saccheggiamenti ricominciarono nel 1191, durante la conquista dell'isola da parte del re d'Inghilterra Riccardo Cuor di Leone. Durante il dominio dei Franchi, in particolare nel XIV secolo, Paphos fu ripetutamente saccheggiata dai genovesi. E secondo Leondios Macheiras, proprio i genovesi rialzarono le fortezze di Paphos e scavarono un fossato che venne riempito con l'acqua del mare, rendendo le fortezze inattaccabili. Queste due fortificazioni vengono citati da molti viaggiatori che visitarono Paphos durante il dominio dei Franchi e dei Veneziani, dal 1192 al 1571. Notevole è il riferimento riportato dal cronista veneziano Marino Sanuto riguardante i due castelli posti nella bocca del porto di Paphos. Invece, il viaggiatore tedesco Dietrich von Schlatten, nel 1491 d.C., parla di una sola torre, poiché l'altra fu distrutta da un grave terremoto 2 mesi prima del suo arrivo sull'isola. 50 anni dopo, questi 2 castelli vennero abbandonati per ragioni economiche, ma rimasero custoditi. Dal racconto del viaggiatore ceco Odedik Prefat, scritto nel 1546, dove fa riferimento solo a un'alta torre quadrangolare, si presuppone che una delle 2 torri dovesse essere crollata prima. Nel 1571, Cipro è stata conquistata dai turchi durante il governo del sultano Selim II. Così, un pascià turco fu nominato comandante dell'isola. Allora la città divenne sede del giudice distrettuale, il Cadì, e poi sede del vescovo metropolita di Paphos, fino al 1592. Non ci fu nessun tipo di interesse per la ricostruzione del castello, fin quando il governatore Ahmed Pascià fece eseguire delle importanti riparazioni che hanno trasformato la struttura dell'odierno castello. Molti viaggiatori fecero riferimento sia alle rovine che circondavano la fortezza che al castello stesso. William Turner, nel 1815, sottolineando le brutte condizioni in cui fu ridotto, lo considerò indegno di qualsiasi descrizione. Gli anni bui della dominazione ottomana vennero seguiti dall'occupazione britannica. Dal 1878 in poi, il castello di Paphos venne spogliato delle sue vesti militari. Fu innalzata la bandiera britannica e da quel momento venne trasformato in magazzino statale del sale. Il sale veniva trasportato con le barche dal lago salato di Larnaca. 20 anni dopo visitò il castello il governatore di Cipro, l'alto commissario Sir Garnet Worsley, arrivato a Paphos con la cannoniera Ussaro. La sua visita fu un grande evento per la cronaca navale di quel periodo. Il governatore inglese, dopo aver visitato la fortezza e i magazzini, cavalcò il suo cavallo continuando la sua strada verso la località Ctima, odierna città di Paphos, dove, presso il comando, ricevette l'accoglienza ufficiale. Il castello era circondato da 3 grossi magazzini costruiti in pietra appartenenti alla dogana e usati per lo stoccaggio dei prodotti, sia importati che locali. Dopo diverse ristrutturazioni effettuate, oggi questi edifici sono stati trasformati in trattorie, negozi e spazi espositivi. Ora vediamo il castello in modo più dettagliato. Passeggiando sulla via lastricata, costruita di recente lungo la litoranea, alla fine del pittoresco porto e oltre i piccoli pescherecci e le poche imbarcazioni, si palesa il maestoso castello di Paphos. Percorrendo la strada pedonale e passando attraverso le trattorie e i piccoli negozietti, si arriva alla piazza del castello, da dove può essere ammirata la struttura. Si tratta di un grandioso edificio rettangolare in pietra calcarea intagliata. Il piano superiore e il grande ingresso con il corridoio di passaggio, fatto di pietra, sono 2 elementi molto imponenti. Il nostro sguardo cade a destra, nel fossato pieno d'acqua, soprattutto durante i mesi invernali. Il fossato continua verso destra e finisce lì, dove inizia il piccolo teatro sopraelevato, di recente costruzione. Dall'altra parte, circa 50 metri a destra, vediamo in mare i resti della seconda torre medievale, mentre il sentiero conduce alle rovine di una basilica paleocristiana chiamata Panagia Limeniotis, cioè la Madonna del Porto. La lastra di marmo, posta sopra l'ingresso del castello, subito distinguibile grazie al suo colore bianco, testimonia la ristrutturazione della struttura eseguita durante il dominio turco. L'iscrizione riportata è la seguente: per grazia divina, l'onorevole Ahmed Pascià Hafiz del Corano Vero costruì la fortezza di Paphos e così fece una religiosa opera buona, che è la solida costruzione di questo castello. Che Dio benedica il fondatore, disse Atali, 1592. Come già detto, Ahmed Pascià fu governatore di Cipro e in seguito di Alessandria. Probabilmente questo è anche il motivo che ad Alessandria esiste una fortezza simile a questa. Nella sua forma odierna, il castello è relativamente ben conservato. La sua lunghezza è di 33 metri, mentre la sua larghezza è di 17. È una costruzione di 2 piani, alta 21 metri. Il tetto è dotato di un camminamento alto 2 metri, dal quale si sviluppano due bastioni usati dai difensori del castello durante gli assedi. Sui bastioni venivano posizionati dei cannoni, notizia confermata dal viaggiatore catalano Ali Bey nel 1806. Sul tetto del castello si distingue il piano superiore, alto 4,5 metri, che si estende su una superficie di circa 13x7 metri. Entrando nel monumento, ci si trova in uno spazioso corridoio a forma di croce. Sul pavimento dell'asse orizzontale sporgono le imboccature di due pozzi con verricello che furono utilizzati per stoccare l'acqua potabile. Su entrambe le estremità dell'asse orizzontale vi sono due lucernari. Nello scantinato, adiacente al corridoio, vi sono quattro stanze buie, umide, dove non batte mai il sole, e che durante il dominio turco venivano utilizzate come prigioni per i galeotti condannati ad una lunga detenzione. Nel 1878, quando l'isola fu occupata dagli inglesi, il castello venne usato come deposito statale del sale fino al 1935, finché non fu trasferito in uno dei magazzini della dogana. Da quel momento il castello venne dichiarato monumento antico. Il piano superiore e il tetto vengono raggiunti salendo i 31 gradini in pietra e in legno della scalinata, situata esattamente di fronte all'ingresso e accanto all'ufficio del custode. I 12 piccoli cannoni che una volta proteggevano i bastioni della fortezza furono trasferiti in Turchia nel 1878. Al centro del tetto vi sono tre piccole stanze con aperture. Partendo da sinistra, la prima stanza era una moschea, mentre nelle altre due abitavano le guardie, che durante il dominio turco erano circa 50. Un'altra scalinata di 17 gradini di pietra, posta vicino alla stanza sinistra, conduce alla sommità del castello. Da tale altezza si può godere di una magnifica vista panoramica. La guardia di turno poteva controllare facilmente un ampio raggio d'azione ed identificare facilmente le navi nemiche, anticipando così situazioni pericolose. Oggi i visitatori possono godere dell'immensità del Mediterraneo e l'occhio può raggiungere l'isoletta di San Giorgio sul golfo di Peia. Si vedono benissimo, tutti in fila, i moderni alberghi della città, le splendide montagne che la circondano e la verde campagna che si stende fino alla località Acuclia. L'impeccabile combinazione del mare con le montagne del pittoresco paesaggio offre una vista magnifica e uno scenario mozzafiato. Il castello di Paphos, dal 1999, si presta come palcoscenico dell'opera che fa parte del Paphos Aphrodite Festival, una manifestazione oramai consolidata che viene organizzata da tre dei comuni della regione e si svolge ogni anno a settembre. Fino ad oggi sono state messe in scena le seguenti opere: Aida, Carmen, Nabucco, Zorba il Greco, Turandot, Tosca, Rigoletto, La Traviata, Il Ballo in Maschera, Il Trovatore, Madame Butterfly, L'Achmé, La Bohème, Le Conte d'Hoffmann. Altri importanti monumenti della zona di Kato Paphos, che fa parte della lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, sono il Parco Archeologico, dove tra gli altri monumenti possono essere ammirati gli inestimabili pavimenti musivi delle quattro case romane di Orfeo, di Teseo, di Eune e di Dioniso. Il Faro, costruito durante il dominio britannico nel luogo dell'antica acropoli ellenistica del IV secolo a.C. Accanto al Faro vi è la Sclepeion, l'Odeon e l'Agorà. Poco più in là vi è la fortezza bizantina nota con il nome Saranta Colones, cioè 40 colonne. Il nome deriva dai numerosi frammenti di colonne in granito che un tempo dominavano la zona. Soffermiamoci brevemente su questo monumento. È la fortezza che fu sostituita dal castello di Paphos e probabilmente si tratta di una costruzione degli ultimi decenni del VII secolo d.C. che aveva come scopo quello di proteggere la città e il porto dalle invasioni barbariche. Essa, insieme ai due castelli che si trovavano sul porto e la cinta muraria della città, sono stati le principali fortificazioni che durante gli anni difficili avrebbero protetto la città e la zona circostante. La fortezza fu distrutta durante le invasioni arabe del 653-654 d.C. e ricostruita pochi anni dopo. Nel 688 d.C., durante la grande smilitarizzazione concordata tra bizantini e arabi, venne abbattuta. Fu nuovamente ricostruita nel 965 d.C. dai bizantini e poi nel 1191 fu riconsegnata a Riccardo Cuor di Leone. Intorno alla fine del XII secolo ebbe delle modifiche grazie a Lusignano, ma poi fu completamente distrutta dal terremoto del 1222 d.C. Oltre al parco archeologico, un'altra area importante è quella situata a circa 850 metri nord-est del castello, che ospita la colonna di San Paolo, le rovine di una chiesa gotica e la basilica cristiana di Panagia Chrysopolitis. Questa fu la prima tappa di Papa Benedetto XVI al suo arrivo a Cipro il 4 giugno del 2010, durante il suo viaggio sulle orme di San Paolo. Spostandosi più a nord, troviamo il teatro antico di Paphos. A circa 2,5 km a nord-ovest del castello, vediamo un altro monumento di età ellenistica, appartenente alla lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Si tratta dell'antica necropoli di IV secolo a.C., dell'area di Nea Paphos, conosciuta come Tombe dei Re. Per gli amanti delle passeggiate, lungo il mare, vi è una via pedonale che parte dal parco archeologico e arriva fino alle Tombe dei Re. Quando vi troverete nella città di Paphos, la prima tra le destinazioni turistiche preferite di Cipro degli ultimi anni, non dimenticate di passare al pittoresco porto per visitare il castello medievale. Se siete amanti del mare, dovete assolutamente fare una breve gita in barca o semplicemente sedervi sulle comode poltrone di uno dei bar ristoranti della zona e sorseggiare un drink guardando l'orizzonte, ammirando l'azzurro del cielo che si unisce al blu del mare.